Ed eccomi qua, tocca a me adesso, carissimi amici, quindi prima di iniziare ovviamente un calorosissimo saluto da parte mia. E nel nostro studio della parola di Dio, nell'Epistola ai Romani, vi ricordo che stiamo analizzando insieme a Paolo i risultati della ribellione dell'uomo a Dio. Paolo l'Apostolo scrive in Romani, al capitolo 1, al versetto 23, queste parole. E hanno cambiato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quelle dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Paolo ha forse esagerato in questa affermazione? Non credo. Il mondo perduto ha fatto delle caricature di Dio. Basta guardare le immagini e gli idoli pagani. Prendiamo ad esempio Efeso. Questa città dell'impero romano aveva raggiunto forse il più alto livello di cultura e civiltà che abbia mai raggiunto una città. Eppure, al centro di essa c'era una delle più orribili immagini che si possano immaginare, conservata nel tempio di Artemide, una delle sette bellezze del mondo antico. Chiamata anche Diana, essa non era affatto quella bella immagine che si vede nelle sculture greche. È come la Cibele orientale, la dea madre, quella con tanti seni. In una mano ha un tridente, nell'altra un bastone. È davvero spregevole. Questa è l'idea che il popolo più colto e civilizzato aveva di Dio. Era una donna capo e intorno al suo tempio aveva luogo grande immoralità, una grande disonestà della peggiore specie. Avevano mutato la gloria del Dio incorruttibile in una immagine simile a quella dell'uomo corruttibile. In effetti l'idolatria è un cartone animato di Dio, un'offesa e una colpa contro di Lui. A me personalmente non piace vedere dipinti di Gesù, dal momento che Paolo disse che non lo conosciamo più secondo la carne. Potremmo leggere in Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 16. Quindi, da ora in poi, noi non conosciamo più nessuno da un punto di vista umano, e se anche abbiamo conosciuto Cristo da un punto di vista umano, ora però non lo conosciamo più così. Egli è il Cristo glorificato, non è quel dipinto appeso alla tua parete. Se entrasse nella tua stanza, ti prosteresti davanti a Lui. Egli è il Cristo glorificato oggi. Non dobbiamo disonorare il nostro Dio con una immagine. I greci rappresentavano i loro dei come degli uomini, gli assiri, gli egiziani e i babilonesi come bestie, uccelli e cose rampicanti. Ho visitato il museo del Cairo e ho dato un'occhiata ad alcuni dei loro dei. Ti assicuro che non sono affatto delle belle rappresentazioni. L'uomo non ha cominciato con l'idolatria. Il selvaggio dei giorni nostri è molto diverso dall'uomo primitivo, che era monoteista. L'idolatria fu introdotta più tardi. Il primo riferimento alla idolatria che troviamo nella parola di Dio è in relazione all'episodio di Rachele che ruba gli idoli di suo padre. Episodio descritto in Genesi capitolo 31. L'uomo è regredito, non è progredito. L'uomo religioso si è allontanato da Dio. Sir William Ramsay, una volta un battagliero miscredente, ha scritto nel libro Le città di Paolo: «Per quanto mi riguarda, confesso che la mia esperienza e le mie letture non rivelano niente che possa dar ragione alle asserzioni moderne circa la storia religiosa, ma piuttosto al pensiero di Paolo. Laddove esistono delle prove, eccetto rarissime eccezioni, la storia religiosa fra gli uomini è una storia di degenerazione. Non è forse vero che l'uomo, trovandosi da solo, regredisce e che progredisce solo quando c'è in lui tanta sensibilità e devozione alla vita divina, al punto da conservare il corpo sociale puro, dolce e sano? Amica, amico che ci stai ascoltando, il motivo per cui le nostre azioni sociali a favore dei poveri, degli ammalati o in altri campi falliscono, è da ricercarsi nella grande immoralità, nell'allontanamento da Dio. Dicono, vogliamo essere pratici e non vogliamo presentare la religione, ma è proprio questo il problema. L'unica cosa pratica che l'uomo deve fare è tornare al Dio vivente e vero. Analizziamo adesso insieme a Paolo i risultati della ribellione dell'uomo nei confronti di Dio. Nei restanti versetti di Romani, capitolo 1, è detto tre volte che Dio li ha abbandonati. Leggiamoli insieme. Per questo Dio li ha abbandonati alla impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami, infatti le loro donne hanno cambiato l'uso naturale in quello che è contro natura. Similmente anche gli uomini, lasciando il rapporto naturale con la donna, si sono infiammati nella loro libidine gli uni per gli altri, commettendo uomini con uomini atti infami, ricevendo in loro stessi la meritata ricompensa del proprio traviamento. Siccome non si sono curati di conoscere Dio, Dio li ha abbandonati in balia della loro mente perversa, sì che facessero ciò che è sconveniente. Ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Essi, pur conoscendo che secondo i decreti di Dio, quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma anche approvano chi le commette. La degenerazione dell'uomo si può misurare anche in base alla sua perversione sessuale. Ci sono molte chiese oggi che appoggiano la perversione sessuale invece di condannarla, ma Dio dice che li ha abbandonati. L'idolatria e l'immoralità indecente sono i frutti più amari del rifiuto della rivelazione divina. È importante ricordare che Dio era ed è sempre pronto ad accettare un peccatore pentito. Ma ciò non rende giusto il peccato in quanto tale. L'omosessualità, sia maschile che femminile, ad esempio, è chiaramente condannata dalla parola di Dio, che la classifica come un abominio davanti all'Eterno. Essa, così come tutti gli altri peccati qui elencati, sono il frutto dell'allontanamento dell'uomo da Dio, del rifiuto cosciente della sua autorità e della ribellione ad essa. Dio li ha abbandonati. Queste parole significano letteralmente Dio li ha consegnati. È un atteggiamento positivo, non passivo. Essi che hanno mutato la verità di Dio in menzogna. In altre parole, hanno voltato le spalle a Dio e si sono rivolti a Satana, l'autore della menzogna e padre della idolatria. Un tipo di idolatria che li ha condotti nelle profondità più basse del degrado morale. Si tratta di passioni che riguardano il disonore, la vergogna, la depravazione. Quando la perversione è entrata nella vita dei greci, la Grecia è decaduta. Oggi la sua gloria è completamente svanita. Perché? Perché questi erano i suoi peccati. Chiunque venga a dirmi che si può essere figli di Dio e allo stesso tempo vivere nella perversione, nel fango melmoso del permissivismo contemporaneo, non fa altro che prendere in giro se stesso. Solo se andrà a Cristo potrà ottenere la liberazione. I versetti poi che vanno dal 29 al 31, dal capitolo 1 di Romani, dicono: «Ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi nel male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati». Questi versetti forniscono uno spaventoso elenco di peccati che sono la conseguenza della ribellione dell'uomo a Dio. Essi sono lo specchio di ciò che l'umanità commette anche ai nostri giorni. E questa è la condizione dell'uomo, non al Cairo o a Calcutta o nel cosiddetto terzo mondo, ma nelle nostre città, in ogni angolo del mondo. Qualcuno di noi può dire in tutta coscienza di non rientrare in questa descrizione? Forse qualcuno illude se stesso con questa convinzione, ma la parola di Dio, e in particolare i capitoli che seguiranno, dimostreranno abbondantemente il contrario. Allora, la domanda di Paolo e della parola di Dio a tutti noi è: quanto ancora Dio potrà tollerare questa situazione ed essere paziente? Ricordiamoci che nel passato Egli ha giudicato grandi nazioni che si muovevano in questa direzione. L'uomo ha ricevuto una rivelazione da parte di Dio, ma si compiace di se stesso, sfidando il giudizio di Dio su questi peccati. Continua a praticarli e approva coloro che fanno lo stesso. Dopo aver dipinto in maniera così efficace la depravazione e la condizione di peccato della società pagana di quel tempo, Paolo continua qui, nel capitolo 2 dell'Epistola ai Romani, nel suo ragionamento volto a dimostrare l'universalità del peccato e l'assoluta necessità da parte di qualunque uomo della grazia di Dio. Leggiamo per ora solo i versetti dall'1 al 16. Essi sembrano indirizzarsi, secondo lo schema tipico di una composizione letteraria, definita dagli antichi diatribe, a un anonimo interlocutore, nonché oppositore, di quanto detto da Paolo nel capitolo primo. Perciò, uomo, chiunque tu sia che giudichi, sei inescusabile, perché nel giudicare gli altri tu condanni te stesso. Infatti, tu che giudichi, fai le stesse cose. Ora, noi sappiamo che il giudizio di Dio su quelli che fanno tali cose è conforme a verità. Pensi tu, o uomo, che giudichi quelli che fanno tali cose, e le fai tu stesso, di scampare al giudizio di Dio? Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza, della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Tu, invece, con la tua ostinazione e con l'impenitenza del tuo cuore ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio. Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere, vita eterna a quelli che, con perseveranza nel fare il bene, cercano gloria, onore e immortalità, ma ira e indignazione a quelli che, per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco. Ma gloria, onore e pace a chiunque opera il bene, al giudeo prima, poi al greco. Perché davanti a Dio non c'è favoritismo. Infatti, tutti coloro che hanno peccato senza legge periranno pure senza legge, e tutti coloro che hanno peccato avendo la legge saranno giudicati in base a quella legge. Perché non quelli che ascoltano la legge sono giusti davanti a Dio, ma quelli che l'osservano saranno giustificati. Infatti, quando degli stranieri, che non hanno la legge, adempiono per natura le cose richieste dalla legge, essi che non hanno legge sono legge a se stessi. Essi dimostrano che quanto la legge comanda è scritto nei loro cuori, perché la loro coscienza ne rende testimonianza e i loro pensieri si accusano o anche si scusano a vicenda. Tutto ciò si vedrà nel giorno in cui Dio giudicherà i segreti degli uomini per mezzo di Gesù Cristo, secondo il mio Vangelo. Come ho messo in evidenza prima della lettura, in questi versetti Paolo si rivolge a un ipotetico interlocutore, un interlocutore molto critico, che pone domande e fa anche obiezioni. L'Apostolo fa questo per poter rispondere, per demolire così ogni tipo di critica. Mettiamoci per un attimo nei panni dei primi lettori della lettera, i contemporanei di Paolo. Le popolazioni non giudaiche avevano una morale e un'etica molto distante da quella giudaica, e i peccati descritti da Paolo nel primo capitolo non erano che una fedele descrizione di quanto accadeva normalmente nella società pagana di allora. Queste depravazioni, questi comportamenti, derivavano certamente dal fatto che l'uomo si è allontanato da Dio e dalla conseguente ricerca filosofica, morale, di una verità assoluta. L'uomo cercava in se stesso, nel suo pensiero, nelle sue potenzialità, la risposta alle domande relative all'esistenza. E questa ricerca passava a volte anche dalla soddisfazione di tutte le possibili necessità della carne. Mi permetto di dire che questa ricerca è purtroppo caratteristica anche della società umana del 2000. Facile allora, di fronte a tutto questo, immaginare la posizione del lettore giudeo. Questi era sicuramente portato a pensare: Paolo ha ragione, questi peccati sono enormi e Dio li giudicherà in modo inflessibile e preciso. Ma noi giudei siamo diversi. Noi siamo i depositari della legge e della parola di Dio. Non abbiamo nulla a che fare con quanto descritto da Paolo. Noi siamo giusti davanti a Dio. Paolo, in questo capitolo 2 della lettera ai Romani, vuol proprio demolire queste convinzioni. Vuole dimostrare all'uomo, giudeo o gentile che sia, che la sua è una condizione di peccato e che di fronte al giusto giudizio di Dio ha esattamente lo stesso bisogno di essere salvato e perdonato dei suoi peccati. Paolo esordisce dicendo: «Tu che giudichi, tu che ti senti a posto, tu che sei così pronto a puntare il dito sugli altri, sei in realtà esattamente uguale a loro, perché fai le stesse cose, forse non in maniera così palese, ma sicuramente nel tuo cuore e nei tuoi pensieri abitano gli stessi istinti, gli stessi desideri. Perciò, nel giudicare loro, tu attiri un giusto giudizio su te stesso». Paolo dà per scontato nel versetto 2 del secondo capitolo dei Romani che il giudizio di Dio su coloro che fanno tali cose sia giusto e imparziale, indipendente quindi da privilegi derivanti dall'appartenenza a un popolo eletto o a un ceto sociale o a una professione. Egli si stava rivolgendo in quel momento a dei giudei, a persone quindi familiari per esperienza con l'idea di Dio giusto giudice. Per questo motivo Paolo dà per scontato il giudizio di Dio su tutti coloro che facevano e fanno tali cose. Per questo motivo egli ricorda al lettore giudeo, così come aveva fatto con quello pagano, che l'uomo è peccatore davanti a Dio e che subirà il suo giusto giudizio. Se questo giudizio non ha ancora colpito coloro che fanno tali cose, coloro cioè che sono, secondo la descrizione data da Paolo nel primo capitolo, ricolmi di ogni ingiustizia, malvagità, cupidigia, malizia, pieni di invidia, di omicidio, di contesa, di frode, di malignità, calunniatori, maldicenti, abominevoli a Dio, insolenti, superbi, vanagloriosi, ingegnosi del male, ribelli ai genitori, insensati, sleali, senza affetti naturali, spietati. Ciò non è conseguente a una sorta di lassismo o di superficialità di Dio nei confronti del peccato, ma dipende piuttosto dalla sua pazienza, dipende dalla sua bontà. Egli desidera ardentemente che ogni uomo, giudeo o non giudeo che sia, si ravveda. Per questo egli esercita la sua divina pazienza e manifesta la sua divina bontà. È questa la sua bontà, questo suo amore che spinge gli uomini al ravvedimento. È quasi come se, passatemi il paragone, come se attraverso la sua bontà, la sua pazienza, il suo amore, egli tenesse a freno la sua giustizia. Paolo avverte tutti coloro che, nonostante questo evidente bisogno di ravvedimento e di perdono, si ostinano a rifiutare la grazia divina, a non sottovalutare questa sua giustizia. Un giorno egli renderà a ciascuno secondo le sue opere. Versetto 6 e seguenti di Romani capitolo 2. Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere. Vita eterna a quelli che, con perseveranza nel fare il bene, cercano gloria, onore e immortalità, ma ira e indignazione a quelli che, per spirito di contesa, invece di ubbidire alla verità, ubbidiscono all'ingiustizia. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, sul giudeo prima e poi sul greco, ma gloria, onore e pace a chiunque opera il bene, al giudeo prima poi al greco, perché davanti a Dio non c'è favoritismo. Paolo, intendiamoci bene, non aveva alcuna intenzione in questi versetti di insegnare che la salvezza può essere ottenuta mediante una buona condotta morale. Questo andrebbe in contrasto con quanto dichiarato dallo stesso Paolo e dagli altri scrittori del Nuovo Testamento. Al contrario, l'apostolo voleva dimostrare l'assoluta universalità del peccato e il conseguente bisogno della grazia divina nel giorno del giudizio, nel giorno del giusto giudizio di Dio. Paolo voleva dimostrare al giudeo che anche lui, così pronto a giudicare gli altri, era di fatto uguale a coloro che giudicava e quindi passibile allo stesso modo di condanna. Davanti a Dio non esiste imparzialità. Egli è un giudice non corruttibile. Ciò che cambierà, dice Paolo, sarà il metro di giudizio. Coloro che, come il popolo di Israele, erano a conoscenza della legge mosaica, saranno giudicati in base a quella legge, mentre coloro che non conoscevano la legge mosaica saranno giudicati senza riferimento a quella legge. Tutti possono essere legittimamente giudicati perché non è colui che possiede la legge a essere riconosciuto giusto, ma colui che la mette in pratica. Poiché però nessuno può adempiere alla legge in modo perfetto. Non c'è nessuna giustificazione che possa essere ottenuta dall'uomo attraverso questo metodo, attraverso questa via. L'unica via è Gesù Cristo. E qui, con questa ultima mia affermazione che deriva dalla parola di Dio, quindi noi riconosciamo come unica via Gesù Cristo, la sua opera redentrice. Qui voglio fermarmi, dicevo, con questa affermazione, con il nostro studio che riguarda questa settimana passata insieme. Io vi do il mio saluto, vi auguro un buon riposo e, mi raccomando, ci sentiamo dopo il weekend, quindi a partire da lunedì prossimo. Ciao!